Laudetur Jesus Christus.
Venerdì 21 febbraio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Settima notte del Papa al Gemelli, lieve miglioramento e senza febbre, continua le sue attività. Ucraina, USA dicono no a risoluzioni ONU su aggressione russa, vertici europei lunedì a Kiev. Si complica l'attuazione dell'accordo di tregua a Gaza dopo la scoperta che non sarebbe della madre dei piccoli Biba su uno dei corpi dei quattro ostaggi israeliani deceduti, consegnati ieri da Hamas. Sono le 8:44, buongiorno, ben trovati all'ascolto da Marco Guerra. Papa Francesco è in lieve miglioramento a una settimana dal ricovero al Policlinico Gemelli a causa di una polmonite. Ieri sera una nuova comunicazione della sala stampa della Santa Sede, Benedetta Capelli.
Condizioni cliniche lieve miglioramento, a riferirlo un comunicato della sala stampa vaticana che aggiorna costantemente sullo stato di salute del Papa. Nella nota si sottolinea che il pontefice non ha febbre e i parametri emodinamici continuano ad essere stabili. A quanto si apprende, inoltre, Francesco ha dei focolai di polmonite, continua a respirare in modo autonomo, il cuore regge sempre bene. Nella mattinata di ieri ha ricevuto l'Eucaristia e poi si è dedicato alle attività lavorative. Sempre ieri, sul canale Telegram della sala stampa della Santa Sede si era parlato di una notte serena trascorsa in ospedale con il Papa che si era alzato per mettersi in poltrona e fare colazione.
Andiamo alla cronaca internazionale. Nel giorno del terzo anniversario della guerra in Ucraina, il 24 febbraio prossimo, i vertici europei saranno a Kiev per riaffermare il sostegno dell'Europa a Zelensky, mentre secondo fonti diplomatiche gli Stati Uniti avrebbero rifiutato di essere coautori di una bozza di risoluzione dell'ONU che sostiene l'integrità territoriale ucraina e la condanna all'aggressione russa. Gianmarco Murroni.
Ursula von der Leyen, Antonio Costa, Roberta Metsola. Non mancherà nessuno. A loro si uniranno diversi membri dell'esecutivo europeo e probabilmente qualche leader. La loro presenza a Kiev servirà a testimoniare la vicinanza dell'Unione Europea a Zelensky, ma rappresenterà anche una risposta a Donald Trump sul fronte ucraino. Chi non parteciperà all'incontro a Kiev sarà invece il francese Macron, atteso proprio il 24 febbraio alla Casa Bianca. Al presidente americano dirò di non essere debole davanti a Putin, ha sottolineato l'inquilino dell'Eliseo, schierandosi in maniera netta al fianco di Zelensky. È il presidente eletto di un sistema libero, ha scandito Macron, replicando alle parole di Trump, che ha bollato il leader ucraino come un dittatore senza elezioni. L'incontro di lunedì alla Casa Bianca tra Macron e Trump sarà cruciale. Altrettanto fondamentale sarà il bilaterale previsto per giovedì tra il presidente USA e il premier britannico Keir Starmer. Sono state Londra e Parigi, del resto, ad aver proposto l'invio di truppe in Ucraina dopo un eventuale accordo di pace. Intanto, secondo fonti diplomatiche, gli Stati Uniti non sarebbero intenzionati a firmare la bozza che condanna l'aggressione russa e ribadisce l'impegno per la sovranità dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale, sostenuta da più di 50 paesi.
Andiamo in Medio Oriente, si complica l'attuazione dell'accordo di tregua a Gaza, non sarebbe infatti della madre dei piccoli Biba su uno dei corpi dei quattro ostaggi israeliani deceduti, consegnati ieri da Hamas. Intanto Israele fa i conti con 3 tentativi di attentato attuati con esplosioni a 3 bus, per fortuna senza vittime. Immediata la risposta con l'avvio di un'operazione antiterrorismo in Cisgiordania. Paola Simonetti.
Sono effettivamente dei piccoli Ariel e Kfir Bibas, uccisi secondo Israele durante la detenzione dopo il rapimento, i resti di alcuni dei 4 ostaggi deceduti consegnati ieri da Hamas, ma all'appello mancherebbe la mamma, Shiri. L'accusa al gruppo islamico palestinese di aver consegnato il corpo di un'altra persona, secondo quanto rilevato dagli specialisti dell'Istituto Forense di Tel Aviv, che per ora non sono stati in grado di definire la vera identità della salma rinvenuta in una delle bare. Ma ieri è stato anche il giorno in cui Israele è stato colpito da 3 tentativi di attentato con l'esplosione di 3 bus nei parcheggi di pertinenza, per fortuna senza vittime. Attacchi sui quali, secondo l'esercito israeliano, ci sarebbe una mano terroristica che ha radici in Cisgiordania, dove il premier israeliano Netanyahu ha ordinato immediatamente l'avvio di una vasta operazione preventiva antiterrorismo. Oggi l'atteso incontro dei leader dei paesi arabi a Riyadh, in Arabia Saudita, il cui focus è il futuro di Gaza e la questione palestinese, con proposte alternative al piano USA sullo sfollamento della popolazione.
Restiamo in Medio Oriente, secondo giorno della missione del prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, il cardinale Michael Cerny, in Libano. Ieri a Beirut la sosta alla tomba di padre Colvin Bach, preposito generale dei gesuiti dal 1983 al 2008. Poi l'appuntamento con ragazzi e ragazze della Leadership Academy for Peace sull'impegno della Chiesa libanese per i giovani. Il nostro inviato in Libano, Salvatore Cernuzio, ha incontrato Monsignor Jules Boutrous, il più giovane vescovo cattolico del paese.
Abbiamo pensato di lavorare con i giovani che pensano alla politica, che hanno magari sogni, che hanno interessi politici, cristiani, lavorare con loro a portare avanti i valori cristiani, la dottrina sociale della nostra Chiesa cattolica al mondo politico.
Concretamente, sì. Cosa si fa in questa accademia? Cioè per la pace, per il dialogo, per debellare anche la corruzione che tanti ragazzi hanno detto abita la politica libanese.
Lì all'Accademia abbiamo visto che la Chiesa sì, ha studiato, ha pensato, ha scritto, ha condiviso, ha elaborato un insegnamento sociale, politico, molto, ma molto anche pratico, molto importante. I ragazzi hanno scoperto questo mondo della dottrina sociale della Chiesa e hanno scoperto che loro, come cristiani, come libanesi, devono portarlo. Se non loro, chi?
Ancora tensioni nel Pacifico. L'Australia è preoccupata per le esercitazioni militari condotte da 3 navi da guerra cinesi al largo della costa orientale del paese. Il ministro degli esteri, Penny Wong, ha denunciato la mancanza di trasparenza intorno alle manovre e ha chiarito che solleverà le sue preoccupazioni con Pechino. Ne discuteremo con i cinesi, ha detto da Johannesburg, dove partecipa alla riunione del G20. Le esercitazioni hanno spinto l'Agenzia Australiana per la Sicurezza Aerea a far cambiare rotta da alcuni voli commerciali. Tensione tra il governo riconosciuto del Sudan e il Kenya. Le autorità sudanesi hanno richiamato l'ambasciatore a Nairobi perché oggi nella capitale keniota avverrà la consultazione dei movimenti ribelli presenti nelle aree controllate dalle milizie di supporto rapido sudanesi che dal 2023 sono in guerra contro l'esercito regolare di Khartoum. I gruppi ribelli intendono dar vita a un governo parallelo in esilio. Intanto sul terreno prosegue la guerra civile che ha causato 20.000 morti e 14 milioni di sfollati. E ancora violenze, morti anche in Congo. Almeno 22 persone sono decedute quando un'imbarcazione che trasportava sfollati affondata sul lago Edoardo nell'est del Congo. Il naufragio è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì a causa del sovraccarico della nave e delle cattive condizioni meteorologiche. La maggior parte delle vittime era stata costretta a abbandonare le proprie case a causa delle violenze scoppiate a Goma, conquistata dall'M23 il 27 gennaio scorso. E c'è ancora emergenza e immigrazione negli Stati Uniti e polemiche dopo che l'amministrazione Trump sta eliminando le protezioni per circa 500.000 di haitiani attualmente presenti negli USA. La decisione annunciata giovedì significa che perderanno i loro permessi di lavoro e potrebbero essere idonei ad essere espulsi dal paese entro agosto. La decisione fa parte di un ampio sforzo da parte dell'amministrazione Trump per mantenere le promesse della campagna elettorale di effettuare deportazioni di massa. E infine l'UNICEF ha dichiarato oggi che le emergenze sanitarie, tra cui focolai di colera, di vaiolo e febbri emorragiche virali, rappresentano una minaccia significativa per la sicurezza e il benessere di milioni di bambini. Bartolomeo I, Cardinale Pizzaballa, aggiungono gli auguri di tutto il mondo a Papa Francesco per una veloce e completa guarigione. Sentiamo il servizio di Edoardo Giribaldi.
Non accenna a fermarsi l'ondata di affetto e di solidarietà che da ogni parte del globo sostiene Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli dal 14 febbraio scorso. Bartolomeo I, patriarca ecumenico di Costantinopoli, ha inviato una lettera al pontefice nella quale augura una felice e completa guarigione e, con l'aiuto di Dio, un rapido ritorno ai suoi impegni di pastore. Un appello all'unità nella preghiera arriva dal cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, perché il Signore sostenga Papa Francesco con rinnovata salute e forza, affinché possa continuare la sua sacra missione di guidare la Chiesa con saggezza, umiltà e amore. A margine di un evento a Bologna, il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha sottolineato come le notizie sulla salute del Papa facciano pensare che sia nella direzione giusta per una pronta guarigione. Dalla sua terra natia arriva l'invito a pregare da parte dell'arcivescovo di Buenos Aires, Monsignor Jorge Ignacio García Cuerva. In questo modo, ha scritto in una lettera, esprimiamo il nostro amore per Papa Francesco e chiediamo a Dio di dargli forza per la sua salute e di sostenerlo nell'esercizio che gli ha affidato.
Per ora è tutto, l'informazione torna alle 9.